Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
Saranno almeno 6 anni.
Sì.
Il dottor Teroni
sì.
Mi ha convinto...
Di tornarsene a casa?
No, professore, di farmi operare.
E va bene.
Il signore ha chiesto una camera a pagamento.
E perché non vede dire subito la cosa? Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
Sì, lo so.
Bravo, addio Grisenti, fai lasciare un deposito.
A capo, ci avrei da fare la guardata 1.
Di che si tratta?
Ma che è un incidente?
Se è un incidente è un traumatologico, sta la seconda a destra.
No, non è un incidente, come posso dire, sta a mano che suo.
Potrebbe essere tutto o niente. Tocca farlo visitare, portare all'osservazione e chiamare il dottore. A proposito, ma c'è sta il dottore?
C'è sta, c'è sta. C'è sta il dottorino.
Infetto sì, infetto no. Quintali di plasma. Primario sì, primario dai. Oh! Primario fantasma. Io fantasma non sarò.
E al tuo plasma dico no.
Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò: ti devo una pinza. Ce l'ho nella panza.
Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter, torna anche oggi per tenervi compagnia e trattare temi d'attualità. Al microfono Antonella Andriuoli, di studio con me Chiara, che frequenta Lettere alla Sapienza di Roma. Ciao Chiara.
Ciao.
Per parlare di sanità e condizione del malato. In particolare discuteremo dell'emendamento della Lega Nord che abolisce la norma per cui al medico era vietato denunciare un clandestino che si affida alle cure nelle strutture sanitarie nazionali. Camice o divisa, così si intitola la trasmissione di oggi. A questa domanda risponderemo fra un attimo, sempre qui su Zainet, non prima però di aver ascoltato insieme un medico di De André.
Zainet, la radio che fa scuola.
Da bambino volevo guarire i ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il dottore, e non per un dio, ma nemmeno per gioco, perché i ciliegi tornassero in fiore, perché i ciliegi tornassero in fiore. E quando dottore lo fui finalmente, non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero in tanti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti, con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame incapace a pagare. E allora capii, fui costretto a capire, che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente, se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve, l'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo, mi spedì a sfogliare i tramonti in prigione, inutile al mondo ed alle mie dita, bollato per sempre, truffatore imbroglione, dottor professor truffatore imbroglione.
A Allora, Chiara, la salute è un diritto di tutti, o almeno così dovrebbe essere. Invece questo emendamento, che fa parte del pacchetto sicurezza, rende possibile un intervento da parte del medico che potrà decidere ora se denunciare o meno il paziente clandestino. Cosa ne pensi? Ne eri già a conoscenza oppure questa notizia ti era sfuggita?
No, ne ero a conoscenza e non sono assolutamente d'accordo, per due motivi, anzi quasi tre. Cioè, la prima argomentazione è che non penso che questo aggiunga sicurezza, sinceramente, in più ai nostri cittadini, a noi insomma. E la seconda, perché comunque ricordiamo quale sia la deontologia professionale dei medici, che in questo modo si vedrebbero costretti a violare il segreto professionale, quindi comunque mettere anche loro in difficoltà. E la terza, anche dal punto di vista dell'immigrato stesso, in questo caso, cioè in un momento magari di difficoltà sua o di un figlio suo, praticamente sapendo questa cosa, chiaramente uno rinuncerà sostanzialmente ad andare all'ospedale per paura di queste conseguenze.
Allargando invece un po' il raggio d'azione anche relativamente agli ultimi gravi fatti di cronaca, come giudichi queste misure?
Diciamo che non credo che siano del tutto risolutive, nel senso che poi va valutato un po' caso per caso. Spesso questi pacchetti, no? Che in un certo senso vogliono ripulire un pochino tutto, li vedo sinceramente un po' eccessivi e che non vanno a curare, insomma, il problema. Sicuramente il problema c'è, però guardiamo anche il risvolto della situazione. Quello che sta succedendo adesso sta sviluppando anche un'opinione pubblica, mi riferisco per esempio ai giovani che in qualche modo hanno odio, no? In qualche modo violenza, dimostrano violenza appunto nei confronti degli immigrati, pensiamo appunto al caso di Nettuno.
Da queste prime chiacchiere abbiamo capito dunque che la situazione è piuttosto complessa, ci chiarirà sicuramente le idee la scheda preparata dalla nostra redazione, ascoltiamola.
Credo che sia un dovere del Servizio Sanitario Nazionale impegnarsi per contrastare l'immigrazione clandestina. Questo è il mio parere, poi i medici saranno lasciati liberi di scegliere. Così il sottosegretario alla salute Francesca Martini ha commentato l'ok del Senato all'emendamento della Lega Nord che cancella il divieto da parte del personale specializzato di denunciare lo straniero clandestino che si rivolge alle strutture sanitarie pubbliche. Immediate le polemiche da parte dell'opposizione e di diverse associazioni umanitarie che hanno espresso il proprio timore per lo sviluppo di una sanità parallela, in grado di minare la salute collettiva. Dietro ogni camice vi è anche un cittadino, ribadisce il sottosegretario. Ma chi si affiderà al medico poliziotto?
E proprio su questo disegno di legge, sul pacchetto sicurezza, abbiamo intervistato la senatrice Anna Serafini, che ha espresso la sua opinione ai nostri microfoni.
Riteniamo che il pacchetto sicurezza sia erosivo dei diritti dei minori in molti punti, ma almeno alcuni sono evidenti, per esempio la discriminazione tra minori stranieri al momento in cui compiono 18 anni. Secondo il pacchetto sicurezza del governo, un minore che compie 18 anni, anche se è iscritto a scuola e frequenta regolarmente la scuola, oppure anche se ha un contratto di lavoro regolare, se non ha fatto 3 anni di un progetto di integrazione, ma ne ha fatti solo 2 o 2 e mezzo, non ha più il permesso di soggiorno, deve essere espulso. Questa è una discriminazione grande. Il governo dice che lo fa per rendere meno possibile l'ingresso clandestino degli immigrati. Invece il risultato che avrà sarà quello di spingere questi ragazzi e ragazze che pure frequentano regolarmente la scuola, che hanno un contratto di lavoro, spingerli verso la clandestinità e comunque semmai di fare anticipare ancor più l'ingresso illegale nel nostro paese, di anticipare con l'età di chi vuole venire nel nostro paese. Quindi è una norma inefficace, oltre che essere profondamente ingiusta. Seconda questione riguarda il rimpatrio assistito di cittadini comunitari coinvolti, di minorenni comunitari coinvolti nella prostituzione. Anche questo abbiamo presentato un emendamento, è un fatto molto grave. La motivazione del rimpatrio assistito è il superiore interesse del minore. Prima di fare il rimpatrio occorre verificare se l'interesse superiore del minore viene garantito. In questo caso chi si dovrebbe occupare del rimpatrio è un comitato degli stranieri, che non è un organo giurisdizionale, e quindi interverrebbe su un rimpatrio che invece prevede un organo giurisdizionale. Perché in effetti un cittadino comunitario deve essere rimpatriato se non ha commesso reati? Perché noi presupponiamo che i minori coinvolti nella prostituzione siano vittime, non siano autori di reato. Poi c'è la distinzione ancora più altrettanto grave, che discrimina tra cittadini comunitari. perché un cittadino comunitario può essere rimpatriato se viola gravemente la legge o viola gravemente l'ordine pubblico. Non è il caso di ragazzi coinvolti, perché lì si parla di tutti i cittadini comunitari coinvolti nella prostituzione. Anche questa è una lei delle norme comunitarie, lei dei principi della Carta dell'89, perché rimpatriare significa, diciamo così, uno, superiore interesse, quindi andrebbe verificato la famiglia in che condizioni si trova, se è stata la famiglia che ha indotto il minore alla prostituzione, se la famiglia è ricattata e si sottopone la famiglia a delle rappresaglie della criminalità, quindi non possiamo pensare di trattare temi come questi soltanto strizzando l'occhio. Noi siamo in grado di liberarsi dei cittadini non accompagnati, cittadini extracomunitari, anche giovani, perché come abbiamo visto con questa politica non solo non si è bloccata l'immigrazione clandestina, ma semmai mai come quest'anno c'è stato un ingresso così forte dell'immigrazione anche dei minori. Poi c'è la questione che attiene alla salute. Avere abolito il divieto di denuncia per i medici significa avere gravemente messo in discussione la salute dei cittadini extracomunitari, dei cittadini stranieri non in regola col permesso di soggiorno, ma significa altresì avere prodotto anche delle conseguenze su minori, perché i genitori dei bambini che non sono in regola del permesso di soggiorno avranno paura per loro, ma avranno paura anche di essere denunciati tramite figli.
Continuiamo allora a parlare del disegno di legge su sanità e immigrazione approvato in prima lettura con 154 voti a favore, 114 contrari e 0 astenuti. I pareri comunque sono davvero discordanti. A riguardo, per esempio, Anna Finocchiaro, capogruppo del Partito Democratico, ha dichiarato: con questa norma si diffonderà il germe della paura che porterà gli immigrati a nascondere i figli malati, a non partorire in ospedale, a non curare malattie portate dal paese d'origine. Non dobbiamo far entrare nella nostra legislazione il germe della paura. Secondo te, Chiara, in questo modo davvero la salute diventerà un privilegio?
Sì, io sono perfettamente d'accordo con le parole della Finocchiaro. È proprio la paura che sarà il veicolo sostanzialmente di quello che faranno gli immigrati, cioè non potranno più liberamente curarsi in situazioni, io parlo soprattutto di situazioni di necessità, appunto come parti, come situazioni magari di pronto soccorso, proprio per paura di rischiare un po' troppo, quindi il gioco non vale la candela in quel senso. Però questo significa anche che appunto la salute non è più alla portata di tutti, e significa appunto, come dici tu, che è un privilegio.
Ti volevo inoltre chiedere anche un commento su quello che invece ha dichiarato Amedeo Bianco, che è appunto il presidente della Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, che ha detto appunto: già abbiamo dichiarato quali medici e odontoiatri, il nostro deciso dissenso basato su ragioni concrete e attuali che sono fondate sui principi della nostra carta costituzionale che tutela la salute come fondamentale tale diritto dell'individuo e interesse della collettività, quindi una, diciamo, normativa che coinvolge non solo gli immigrati ma anche i cittadini.
E anche i medici
stessi,
esatto,
che si trovano appunto di fronte anche, direi, quasi ad un conflitto, no?
Esatto, un conflitto tra il fatto di in qualche modo avere il segreto professionale da una parte, quindi una sorta di coscienza da una parte, e dall'altra appunto
un comportamento etico che,
esatto,
in qualche modo regoli anche le loro azioni, no?
Esatto, e dall'altra questa specie di campanello d'allarme, divisa come l'hai chiamato tu, come appunto se dovessero fare la spia immediatamente e fare i poliziotti, inventarsi un mestiere che non sono.
Ecco, proprio su questo
diverse.
Infatti, proprio sul discorso della spia, particolarmente dura è stata la posizione di Medici Senza Frontiere, che appunto ha ribadito: noi siamo medici, non siamo spie. Quindi c'è forse da parte anche di questa categoria professionale l'impressione di sentirsi poi coinvolti in un meccanismo in cui loro non vorrebbero essere chiamati, insomma.
Esatto, far parte di un ingranaggio che non gli appartiene, assolutamente.
Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate ancora qui con noi. Ora però mi piacerebbe spostare un attimo la conversazione su un altro punto, ovvero quello della condizione del malato in generale, su come sia difficile per i pazienti italiani e stranieri vivere in quella che resta una situazione di dolore e di difficoltà. Apriamo dunque, per così dire, una parentesi letteraria sul tema e diamo il benvenuto ad Eugenia Romanelli, giornalista e docente di scrittura creativa all'Università La Sapienza di Roma, autrice insieme a Paola Turci del libro Con te accanto, edito da Rizzoli. Benvenuta, Zainat.
Buongiorno.
La prima domanda che volevo farle è: come è nata l'idea di scrivere un romanzo a quattro mani con Paola Turci e come nasce questa collaborazione?
Ma è nata in principio per chi Paola di fare un'autobiografia, e, cioè di scrivere io la sua autobiografia. A lei questo sembrava una cosa macabra e mi disse che invece avrebbe voluto scrivere. E quindi abbiamo iniziato facendo un po' una prova per vedere se funzionava questo tête-à-tête. Funzionava alla grande, e quindi poi piano piano abbiamo iniziato a scrivere un vero e proprio romanzo.
Il libro racconta di un'amicizia fra donne nata in una stanza di ospedale. Secondo lei il dolore unisce o divide le persone?
Ma credo che dipenda dalle persone e dalle storie. Il dolore è una dimensione talmente vasta che non, diciamo, anche se la parola è una, insomma, racchiude in sé tantissime esperienze diverse. Credo comunque che se si riesce a essere solidali nel dolore, il dolore può diminuire di intensità, sicuramente.
E quali aspetti avete voluto enfatizzare nel libro? C'è qualcosa in particolare con cui volete colpire il lettore?
Sì, naturalmente io parlo per me, perché poi la storia è autonoma, cioè nel momento in cui io e Paola siamo genitrici di un libro, poi il libro in qualche modo è autonomo e ognuno ci legge quello che vuole. Quello che io ci ho letto dopo averlo scritto, quindi da lettrice del mio stesso libro, credo che la cosa che più mi è piaciuta e più importante è che è come un romanzo di formazione. Attraverso questa storia le due persone si rimettono al mondo, cioè attraverso questo rapporto in qualche modo c'è una genesi, un rinascimento per ognuno dei due protagonisti, delle due protagoniste.
E molte volte, no, situazioni spiacevoli, difficili da affrontare, sono anche diventati spunto per risvolti creativi, diciamo così. Per esempio penso al caso della hit di Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa, no, che parte dalla vicenda appunto dei malati di menti, ecco, delle sofferenze che hanno dovuto patire. Secondo lei perché accade questo?
Ma credo che purtroppo i momenti di sofferenza siano delle occasioni che ci costringono a porci delle domande che hanno un valore esistenziale, quindi assoluto, del nostro rapporto con la vita, con l'ambiente, con le altre persone, con la morte, eccetera. Quindi credo che nel momento in cui si è in una dimensione di profonda sofferenza venga spontaneo il desiderio di condividerla con altri, quindi la creatività, insomma.
Ho capito. E voi da cosa avete tratto ispirazione?
Ma sicuramente ognuna per certi versi da alcune vicende della propria vita, anche se il libro non è propriamente autobiografico né per l'una né per l'altra. Per quanto mi riguarda sono realmente vissute tutte le emozioni che io narro attraverso il mio personaggio, che è il personaggio di Dora. Però naturalmente sono soltanto ispirazioni, ecco, i personaggi e gli eventi narrati non sono realmente accaduti.
E il ruolo degli uomini nel libro? Come vengono trattate le figure maschili?
Ma io credo che questo è un romanzo che parla principalmente del rapporto tra due donne, nel senso che è proprio attraverso un gioco di specchi, quindi tra due identici, tra due uguali, che è possibile in qualche modo guardarsi dentro e quindi rimettersi al mondo. In questo senso gli uomini sono funzionali, a mio avviso, cioè i personaggi maschili non sono protagonisti, ma sono sullo sfondo. Detto questo, sicuramente fa parte del rinascimento di Dora l'incontro poi con un uomo. Quindi, però appunto ha a che fare con questo romanzo, non è un romanzo d'amore, è un romanzo che parla di una storia di solidarietà, quindi casomai più di amicizia, ecco.
Ok. E con quest'ultima domanda ringraziamo allora Eugenia Romanelli, libreria in questi giorni con te accanto, edito da Rizzoli, libro che ricordiamo sarà presentato a Torino e Milano rispettivamente il 27 alle ore 18 e il 28 febbraio alle ore 17 presso la FNAC delle due città. Grazie per essere stata qui con noi su Zainet.
Arrivederci, ciao a tutti.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.
Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
E questo era Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa. Ritornando allora a parlare del pacchetto sicurezza, la preoccupazione maggiore riguarda il fatto che simili provvedimenti verrebbero a determinare situazioni di clandestinità sanitaria, aggravando patologie e favorendo lo sviluppo e la diffusione di malattie infettive, come per esempio la tubercolosi, le malattie a trasmissione sessuali. Il pericolo è infatti quello di rendere ulteriormente invisibile una popolazione che, per paura di essere denunciata, potrebbe diffondere così eventuali malattie trasmissibili o creare dei percorsi sanitari clandestini. Questo mi sembra un rischio concreto. A te, Chiara?
Anche a me, rischio concreto e un pericolo sicuramente evidente, anzi latente, nel senso che spesso, anche quando appunto clandestini arrivano con delle malattie infettive che magari di cui noi non conosciamo la provenienza o che erano ancora sconosciute in Italia, spesso il fatto di curarle in qualche modo poteva consentire anche per i medici una sorta di mappatura, no, di quelle che sono appunto queste malattie e l'incidenza. Venendo a mancare tutto questo, o potremmo trovarci da un momento all'altro con delle malattie di cui non sapevamo né l'esistenza né l'impatto
sulla popolazione. Sì, esatto. Un modo comunque per monitorare in qualche modo, tu dici.
Esatto, che viene totalmente a mancare in questo caso.
E questa norma statuale determinerebbe inoltre disorientamento, conflitto tra scienza e coscienza dei professionisti medici e lesioni di quei principi etico-deontologici di assistenza e tutela dei soggetti deboli che costituiscono la struttura fondamentale dell'esercizio della professione di medico.
Esatto. È proprio quello che dicevamo prima, un contrasto che secondo me quale i medici non dovrebbero assolutamente trovare.
Forse ecco, appunto, non è neanche legittimo metterli in questa situazione.
Esatto. Assolutamente no, sono due cose completamente diverse. I medici facciano i medici e i poliziotti facciano i poliziotti.
Parallelamente però a questa posizione di Chiara ci sono anche, diciamo, delle rassicurazioni da parte del sottosegretario alla salute Francesca Martini, che ha dichiarato che ogni medico sarà lasciato libero di scegliere. Ma in realtà, secondo te, facendo poi, quindi ammettendo un emendamento di questo tipo, il medico è davvero libero, oppure rischia che comunque in qualche modo si sappia innanzitutto la sua posizione al riguardo?
Credo che purtroppo questo possa avvenire, nel senso che è una libertà fino a un certo punto, cioè mi sa tanto di contentino, scusate il termine, passatemelo, perché comunque in realtà mettiamo la situazione tipo appunto di un clandestino che viene a farsi curare, guarda caso poi questo clandestino viene poi arrestato, probabilmente si saprà poi in giro chi è la colpa dal punto di vista del medico che l'ha curato, quindi insomma è una libertà fino a un certo punto. E comunque ricominciamo a puntare comunque l'attenzione non tanto sul medico ma sull'immigrato, che in qualche modo non viene tutelato da nulla in questo caso, quindi
una doppia ambiguità in qualche modo, esatto. Sia dalla parte del medico che si trova in una situazione spiacevole in qualche modo, sia da quella chiaramente dell'immigrato che rivolgendosi a una struttura sanitaria certamente ha dei problemi da risolvere, oltre che quelli dovuti all'immigrazione stessa, anche problemi di cui non si può certo ignorare la natura. Come è andata a finire? Questo è il nuovo spazio dedicato ai sondaggi a cui vi invitiamo a rispondere numerosi sul nostro sito www.zai.net. Vi avevamo chiesto legge 1360, partigiani come repubblichini, che ne pensate? Il 42% di voi ha risposto no, è inconcepibile, il 32% sì, sono favorevole, il 27% non sa. Al sondaggio invece sulle pagelle online, favorevoli o contrari, il 32% si è dichiarato favorevole, il 37% contrario, 30% dice di non sapere, percentuali dunque abbastanza omogenee. Vi invito allora a partecipare a quello sulla puntata di oggi sulla sanità. E siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Zainet. Io vi ricordo i nostri sondaggi su www.zai.net e per l'angolo dei libri vi segnalo Con te accanto, edito da Rizzoli. Ringrazio Chiara per essere stata in nostra compagnia. Ciao Chiara.
Ciao.
Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti.